Perfetto Giorno di Alessio Maurizi.
Nobel per la pace al World Food Program, l'agenzia ONU premiata per la sua efficacia nella lotta alla fame nel mondo. Ad Arezzo oggi l'ultimo discorso pubblico per la senatrice Liliana Segre, testimone della Shoah, che dice: non ho mai dimenticato né perdonato. Emergenza Covid, il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini pronti a maggiori restrizioni. Fridays for Future, i giovani tornano in piazza per fermare il cambiamento climatico. Luce e gas, 13 società nel mirino dell'antitrust, poco trasparenti le condizioni economiche dei contratti. Buongiorno ad Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Premio Nobel per la pace in primo piano, dunque ne parleremo tra poco, e proprio oggi la senatrice a vita Liliana Segre tiene l'ultimo discorso pubblico dopo la decisione di non parlare più in pubblico della Shoah, che l'ha vista testimone diretta. Poi parleremo anche della liberazione dei due italiani rapiti in Niger 2 anni fa. Tornano in piazza i ragazzi di Fridays for Future, ma come dicevamo la settimana dei premi Nobel si completa con quello per la pace assegnato al World Food Program. Si tratta dell'Agenzia delle Nazioni Unite che cerca di contrastare la fame nel mondo, chiaro il legame tra alimentazione, salute, equilibrio sociale e pace.
The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2020 to the World Food Program.
È andato al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite il premio Nobel per la Pace 2020 per gli sforzi nel combattere la fame, si legge nelle motivazioni, per i contributi nel migliorare le condizioni della pace in aree di conflitto. Si tratta della più grande organizzazione umanitaria al mondo, assiste una media di 100 milioni di persone in 78 paesi.
For its efforts.
Nella motivazione del premio anche il tempestivo intervento dell'organizzazione in tempi di pandemia in paesi come Yemen, Repubblica Democratica del Congo, Nigeria, Sud Sudan e Burkina Faso, dove la combinazione di conflitti violenti e pandemia ha alzato il rischio di morte per migliaia di persone. Quest'anno veniva considerata super favorita Greta Thunberg nel giorno in cui tornano nelle piazze i ragazzi di Fridays for Future. Invece ha vinto la battaglia dell'ONU contro la fame nel mondo. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E proprio oggi dicevamo un discorso di pace, l'ultimo in pubblico di Liliana Segre, accolta da una standing ovation alla cittadella della pace di Rondine ad Arezzo, che ospita la sua ultima testimonianza pubblica destinata alle scuole e ai giovani del mondo.
Non ebbe il coraggio di salutarla prima che venisse condotta nelle camere a gas. Un rimorso questo che ha accompagnato tutta la vita di Liliana Segre. Ed ora è a lei, Janine, la giovane amica conosciuta ad Auschwitz, che ha dedicato uno spazio alla cittadella della pace. Luogo simbolo che Liliana Segre ha scelto per il suo ultimo discorso pubblico, dopo aver parlato per anni, instancabile, nelle scuole, offrendo la sua testimonianza soprattutto ai ragazzi, che le hanno reso omaggio con oggetti simbolici e canzoni. Bisogna scegliere sempre la vita, ha ribadito Segre, la quale non ha mai perdonato, non ha mai dimenticato, però c'è un momento in cui bisogna fermarsi.
C'è un momento in cui una persona di 90 anni, come sono io, dice: beh, basta, adesso mi riposo, adesso non voglio più ricordare, non voglio più soffrire, non voglio più.
A renderle omaggio anche presidenti delle Camere e mezzo governo, fra cui il presidente del Consiglio Conte, che ha offerto a Liliana Segre la garanzia personale e dell'intero governo che la sua testimonianza non finisce oggi, ma si manterrà viva. Maria Piera Ceci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Torniamo a parlare dell'emergenza Covid. Se il contagio aumenterà, troveremo le soluzioni più importanti, si dovrà essere pronti a maggiori restrizioni. Così Stefano Bonaccini, presidente della Emilia Romagna e della conferenza Stato-Regioni, è tornato oggi a rilanciare dai microfoni di Radio 24 l'attenzione sulla diffusione del virus.
Se il primo dato può essere una spia del quadro nazionale, si conferma anche oggi l'accelerazione dell'epidemia. Arriva dal Veneto il primo report di giornata, altri 595 positivi. In tutta la penisola si allungano le code di chi prova a sottoporsi al tampone, con attese di ore ai drive-in di Roma e ai presidi di Napoli. Lazio e Campania sono tra le regioni che preoccupano di più insieme alla Puglia. Nella provincia di Latina è scattato un mini lockdown con limitazioni nel numero di persone a tavola. Un anticipo della linea che potrebbe essere applicata anche altrove in sintonia con le indicazioni di immunologi come Antonella Viola.
Quello che sicuramente io vedo come criticità in questo momento sono i trasporti, maggiori controlli per le strade, nei luoghi di aggregazione, degli aperitivi, della movida.
I contagi sono più da bus e movida che dalla scuola, conferma il vice direttore dell'OMS Guerra. E in questa situazione si monitora la tenuta degli ospedali, che già preoccupa nella Campania degli oltre 700 casi in 24 ore. Si tornano a chiedere medici e infermieri e furgoni delle ASL girano tra i vicoli più popolosi di Napoli. Raffaella Calandra, Radio 24, il Sole 24 Ore.
A livello globale, invece, ieri, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, c'è stata una nuova impennata di casi, con il numero più alto mai registrato, pari a 338.779 casi. In Europa, le aree più colpite nella zona tra Parigi e Amsterdam.
C'è anche la Parigi-Roubaix tra le manifestazioni sportive cancellate a causa dell'emergenza Covid. Ad annunciarlo stamattina sono stati gli organizzatori della corsa ciclistica, che avrebbe dovuto svolgersi il 25 ottobre in Francia, dove anche ieri si sono registrati oltre 18.000 nuovi contagi. Gli ospedali si preparano ad una nuova ondata di ricoveri, in particolare nella regione di Parigi. 17.500 sono invece i nuovi casi in Gran Bretagna. L'aumento dei contagi preoccupa anche la Germania, dove se ne contano oltre 4.000 nelle ultime 24 ore, 1.200 in più rispetto al giorno precedente. In Spagna invece la Corte Suprema di Giustizia ha bocciato il lockdown deciso dal governo. Il divieto di lasciare il comune di residenza verrà ritirato, ma le autorità invitano comunque a restare in città. Il Covid avanza anche in Russia, dove i contagi quotidiani oggi sono oltre 12.100, il numero più alto dall'inizio dell'epidemia. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
Cambiamo argomento. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all'AISE e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa. Così oggi il ministro degli esteri Luigi Di Maio, dopo la liberazione di Pierluigi Macalli, sacerdote sequestrato in una missione in Niger nel 2018, e Nicola Chiacchio. I due connazionali stanno rientrando in Italia, erano stati rapiti da un gruppo jihadista, ne parleremo ancora più tardi. Tornano a manifestare oggi i ragazzi di Fridays for Future. I giovani, ispirati da Greta Thunberg, scendono di nuovo in piazza nel rispetto del distanziamento, così almeno promettono, per uno sciopero nazionale per il clima in tutte le città italiane. Sentiamo una delle loro voci, quella di Serena Vitucci di Milano.
Oggi siamo scesi in piazza, oggi 9 ottobre, per la giustizia climatica innanzitutto e contro il cambiamento climatico. Pensiamo che il governo, l'Europa e tutti coloro che dovrebbero occuparsi della più grande emergenza che vivremo non stiano facendo abbastanza. Siamo scesi in piazza col distanziamento sociale, dimostrando che è possibile continuare a protestare rispettando le distanze. Abbiamo srotolato un lungo nastro di 2 chilometri per permettere a tutti di manifestare in sicurezza. E siamo arrivati in Piazza Duomo, dove abbiamo composto con un flash mob una scritta Climate Justice. Mancano poco più di 8 anni al punto di non ritorno e crediamo che se non agiamo subito sarà troppo tardi.
Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura a causa del coinvolgimento in alcune inchieste. La sezione disciplinare del CSM lo ha condannato alla sanzione massima prevista, accogliendo le richieste della Procura Generale della Cassazione. Mancata trasparenza nelle condizioni economiche dei contratti di luce e gas. Per questo l'antitrust ha avviato 13 istruttorie nei confronti di altrettante società fornitrici.
Alcune voci di costo verrebbero sistematicamente nascoste agli utenti al momento di firmare il contratto, per poi spuntare in bolletta con amara sorpresa per le famiglie. Per approfondire queste ipotesi, mancanza di trasparenza o condotte ingannevoli nelle condizioni di fornitura di energia elettrica e gas, l'autorità garante per la concorrenza ha aperto procedimenti istruttori a carico di 13 società. Enel Energia, Optima, Green Network, Illumia, Uekiwi, Sentra, Olimpia Gruppo Synergy, Gasway, Dolomiti Energia, E.ON, Axpo, Audax, Argos. Le offerte sul mercato libero proposte da queste società, spiega l'antitrust, non sono chiare sull'esistenza di alcune voci, per cui gli utenti solo al momento della ricezione delle bollette si rendono conto degli effettivi costi delle forniture. Sarebbero emersi anche oneri impropri di recesso anticipato e condotte aggressive in violazione del codice del consumo. Alessandro Arona, Radio 24, Sole 24 Ore, Roma.
Il 90% delle merci in Italia viaggia su gomma, ma mancano autisti. Le aziende sollecitano sostegni per il ricambio delle flotte con mezzi più moderni, meno inquinanti. Se ne parla a Napoli, al convegno dell'associazione di categoria Anita.
In Italia quasi il 90% delle merci viaggia su gomma. Durante il lockdown l'autotrasporto ha palesato ancor di più la sua valenza cruciale, un settore vitale che chiede però attenzione, no all'aumento delle accise, sì ad agevolazioni agli investimenti per il rinnovo delle flotte, una spinta verso la digitalizzazione, politiche per avvicinare i giovani al mestiere di autista. Ne mancano più di 15.000, sono le proposte formulate da Anita all'assemblea annuale in corso a Napoli, il presidente Thomas Baumgartner.
La crisi del Covid ha fatto presente a tutti che la logistica e il trasporto è un'attività, una funzione essenziale al sistema economico, non solo, ma tutto per tutta la vita sociale del paese. Per questo noi chiediamo adesso veramente con forza che il trasporto e soprattutto l'esigenza della mobilità delle merci non venga continuamente considerata secondaria ad altre esigenze.
Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli.
13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, effetto giorno torna subito dopo, ripartiremo con tutte le altre notizie. A proposito dell'emergenza Covid, preoccupa in particolare la Campania, anche oggi 700 positivi in più, ha detto poco fa il presidente della regione De Luca. A Napoli in particolare sono quasi stati tutti esauriti i posti letto Covid. 349-238-6666, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nobel per la pace al World Food Program, premiata l'agenzia ONU per la lotta alla fame nel mondo. Ad Arezzo oggi l'ultimo discorso pubblico di Liliana Segre, testimone della Shoah, che dice non ho dimenticato. Emergenza Covid, il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, siamo pronti a maggiori restrizioni. Preoccupa in particolare la Campania, a Napoli posti letto Covid verso l'esaurimento, ne parliamo tra poco con il sindaco De Magistris. Minuti, dunque come anticipato è con noi il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, eccomi.
Allora, De Magistris, c'è un po' di preoccupazione, adesso faccio solo questa piccola introduzione. Bonaccini ha detto oggi, il presidente della conferenza delle regioni, siamo pronti a maggiori restrizioni. Non è tanto il numero dei casi in assoluto, quanto i ricoveri negli ospedali che si cominciano a vedere sono tanti, sono raddoppiati oggi rispetto a settembre. E a Napoli, nella sua città in particolare, questa situazione ha dei numeri particolarmente preoccupanti, perché su 665 letti ne sono stati occupati 550. Oggi De Luca ha detto il peggio deve ancora arrivare. Dietro queste parole, come ci ha abituato a fare il presidente della sua regione, da sceriffo, diciamo così, ci sono però i numeri reali sulla sanità regionale, che chiamano proprio in ballo, io credo, anche proprio la gestione diretta dell'amministrazione in Campania. Lei è un oppositore abbastanza, diciamo, noto di De Luca. Vogliamo parlare proprio con lei di questo, di capire qual è la situazione a Napoli in particolare per quanto riguarda gli ospedali. Quali sono i numeri? Qual è la situazione adesso?
Guardi, qua non è un tema appunto di opposizione, di posizioni politiche. Adesso sta venendo fuori che la sanità pubblica non la si governa facendo lo sceriffo. Lo sceriffo serve per altre cose, chi lo sa se serve in un paese come l'Italia agire in quel modo. Serve che dopo 8 mesi di pandemia devi mettere in campo una rete sanitaria pubblica assolutamente diversa da quello che non è stato fatto in questi mesi in Campania. E allora non deve un presidente della regione impaurire un territorio, i suoi abitanti, dicendo il peggio deve ancora venire, perché è una frase di per sé senza senso. Deve dirci perché in Campania c'erano a febbraio solo 300 posti letto in terapia intensiva per tutte le patologie su 6 milioni di abitanti, oggi ce ne sono 500 e il minimo della legge sono 1.500. Questo è il tema che a noi preoccupa, non è tanto il numero dei contagi, perché si sta diffondendo ormai il virus in tutto il paese, rispetto ad aprile dobbiamo anche dire che ci sono meno ricoveri, meno decessi, meno terapie intensive, meno ricoveri in terapia intensiva, molti più tamponi. È come dire quello che poco è stato fatto in questi mesi che mi preoccupa da italiano e da sindaco.
Ecco, appunto, è questo il tema, no? Perché lei dice giustamente, insomma, non bisogna allarmare la popolazione, nessuno vuole allarmare. I numeri però della Campania, come ricordava lei, e anche di Napoli in particolare, però sono da tenere sotto osservazione, perché 55 posti letto di terapia intensiva su 108 disponibili, siamo oltre la metà, è un dato molto più alto rispetto al resto d'Italia. Cioè, con la progressione che abbiamo avuto fino adesso, per esempio per quanto riguarda i ricoverati, è possibile immaginare che in un mese la situazione diventi molto preoccupante, se non drammatica. Perché cosa non è stato fatto? Cioè, lei dice i posti che dovevano diventare almeno 1.500 non sono diventati 1.500, ci sono ritardi. Che tipo di ritardi, che tipo di investimenti non sono stati fatti nella sua regione, secondo lei, per quanto riguarda la salute?
Con qualche secondo in più cerco di essere efficace e sintetico. Sta venendo fuori un po' la verità, che alcuni l'hanno sempre detto al primo momento. No, all'inizio si pensava che la Campania e Napoli erano stati, diciamo, in Italia nel lockdown, perché c'era il lanciafiamme e lo sceriffo. Invece era diverso, io l'ho sempre detto, era accaduto che i campani e i napoletani, vedendo le immagini terribili in particolare della Lombardia e vedendo come era stata ridotta in termini di strutture, non di medici e infermieri che sono bravissimi, la sanità pubblica, un po' i posti letto che ho detto prima, si sono chiusi in casa, doppia mandata, e non siamo usciti, siamo stati tutti bravi. Poi dopo è cominciata la fine del lockdown e adesso con l'apertura, forse anche con degli errori, ma non è questo il momento di fare questa analisi, il virus si diffonde e nel frattempo sta venendo fuori la verità. Sta venendo fuori che la politica sanitaria pubblica regionale ha chiuso ospedali negli anni, ha chiuso pronto soccorso, non ha assunto medici, non ha assunto infermieri, non ha creato una rete territoriale, e da febbraio-marzo ad oggi è stato fatto molto poco. Cioè, i posti letto sono stati portati come intensiva da 334 a 500. Allora è chiaro che di fronte ormai a questa immagine, a chi deve dovrebbe dire la verità e forse anche ammettere responsabilità, non resta altro che impaurire i cittadini, prendersela con ragazzo fuori scuola e chiudere tutti i locali alle 23, anche dove magari vanno tre persone a mangiare, perché quella è l'unica cosa che gli è rimasta. Allora, questo è il tema che, insomma, a noi tutti preoccupa. È chiaro che c'è adesso la pressione sugli ospedali, nonostante, voglio aggiungere un'altra cosa, la Campania è la regione che ha avuto sempre il minor numero di tamponi. Quindi questo ci fa anche un po' preoccupare, perché l'aumento dei tamponi, in particolare, c'è stato solo negli ultimi 20 giorni, dopo la fine delle elezioni regionali. Perché l'aumento in Campania comincia già a giugno, e nonostante noi abbiamo più volte chiesto più tamponi, più serologici, più test, non capiamo perché, con tutti i soldi che sono arrivati in regione, con i poteri speciali dei presidenti di regione,
non c'è stato ancora questo momento. Io però prima di salutarla, De Magistris, glielo devo chiedere comunque, il ragionamento che lei ha fatto è chiaro, ci vogliono investimenti strutturali, credo che su questo siamo davvero tutti d'accordo. Poi chiaramente ognuno, ci sono diversità di vedute sulle responsabilità di chi ha fatto o non ha fatto cosa, però gli voglio chiedere, ci fosse bisogno, lei sarebbe pronto, perché dal 15 settembre i sindaci hanno la possibilità di emettere anche loro delle disposizioni, delle ordinanze, emanare ordinanze più restrittive nella sua città, è pronto a farlo?
Ma è chiaro che noi siamo pronti a farlo, e qua viene un altro dato che è gravissimo. Lei lo sa che il sindaco di Napoli, dove ci sono 3 milioni e mezzo di abitanti e siamo il 56% della popolazione campana, sto parlando di tutta l'area metropolitana, non viene chiamato e non può partecipare all'unità di crisi regionale? E lo sai che il presidente della regione con l'unità di crisi non ci dà i dati
municipalità per municipalità, quartiere per quartiere, dove invece se noi avessimo in tempo reale i dati potremmo insieme alle forze di polizia individuare i cluster, i focolai immediatamente, ecco, adesso, per dare una mano.
Adesso lo sappiamo, adesso lo sappiamo.
Sto raccontando dei fatti, certo. Sto raccontando dei fatti che questi ci preoccupano, perché questa battaglia si dice insieme. Non bisogna avere divergenze, poi come giustamente diceva lei, sui grandi temi ci si divide, ma in questo momento in cui il contagio cresce bisogna unire le forze e soprattutto non nascondere i dati, non tenerseli per sé, non darli, bisogna darli a chi sta sul territorio e che può dare una grande mano in questo momento per migliorare il focolaio prima che diventi un incendio boschivo.
Grazie De Magistris, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
.13:24 Torneremo a parlare più avanti ancora della situazione da questo punto di vista nel nostro paese. Adesso invece apriamo una finestra sul due connazionali, Pierluigi Maccalli, Nicola Chiacchio, il missionario e l'altro compagno di avventura, due italiani prigionieri dal 2018 al 2019 in Mali. Soddisfazione per il loro rientro che sta avvenendo in queste ore in Italia da parte delle autorità. Ricostruisce tutto Maria Luisa Pezzali.
Sono liberi padre Pierluigi Maccalli e Nicola Chiacchio, i due italiani tenuti prigionieri in Mali dopo essere stati rapiti da gruppi jihadisti legati ad Al-Qaeda nel Maghreb islamico. In aprile Avvenire aveva pubblicato un breve video in cui il sacerdote 59enne, rapito nel settembre 2018 nella parrocchia di Bomoanga, alla frontiera del Niger con il Burkina Faso, appariva prigioniero insieme al 50enne campano di cui si erano perse le tracce nel febbraio dello scorso anno durante una vacanza in Mali. Campania festa nella diocesi di padre Maccalli a Crema, così la sorella Clementina.
Sta bene, in mani sicure, voce era bella, squillante.
Insieme ai due italiani sono stati liberati anche una cooperante francese 75enne rapita nel 2016 e un noto politico maliano. Fonti locali nei giorni scorsi, dopo la scarcerazione di un centinaio di jihadisti da parte dell'esecutivo ad interim di Bamako, avevano fatto sapere che la liberazione degli ostaggi occidentali poteva essere imminente. Area di povertà endemica e instabilità politica, la zona in cui operava padre Maccalli è ormai interdetta ai missionari, ci dice padre Antonio Porcellato della Società delle Missioni Africane.
Da due anni, a causa dell'insicurezza, tutto è fermo praticamente, bruciano anche le scuole.
Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Adesso ecco noi, torna a trovarci Gabriele Battaglia. Ciao Gabriele.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Giornalista, autore di corrispondenze da Pechino per la Radio Televisione Svizzera Italiana e qualche volta anche per Radio 24. Gabriele, abbiamo visto delle immagini in questi giorni legate alla festa, alla settimana di festa che c'è stata in Cina per la Repubblica Popolare, la celebrazione della Repubblica Popolare, turisti in giro, queste foto in particolare sulla muraglia cinese, sarà l'effetto prospettiva, ma tantissima gente, molti anche senza mascherina, zero casi da diversi giorni ormai, un'economia che riparte alla grande, almeno nelle statistiche ufficiali. Gabriele, è realtà, è sostanza, il virus è alle spalle o è un'immagine che la Cina si premura e riesce a dare, come anche altre volte è accaduto, diciamo all'esterno?
Beh, sicuramente è un segnale di ottimismo. Le autorità cinesi sicuramente non avrebbero consentito tutto questo esodo della settimana d'oro, no? La festa nazionale, avessero avuto paura, quindi sono molto molto prudenti le autorità cinesi quando si tratta di salute pubblica e così via, e quindi evidentemente hanno da un lato pensato che la situazione coronavirus tutto sommato è sotto controllo, dall'altro che in questo momento l'urgenza è l'economia e anche, come dire, il morale dei cinesi più che l'epidemia.
Ma quale spiegazione viene data a livello proprio anche di della presenza del virus? Come è stato possibile arrivare a questo punto? Zero casi, la gente che gira tranquillamente, appunto molti casi senza mascherina, si analizza il fatto che il virus sia stato debellato, cosa che non è possibile in sé per sé, o che la sua intensità è meno grave, come suggeriscono alcune ipotesi di virologi, però peraltro non ancora confermate in generale, no? A livello scientifico. Qual è la verità che viene detta?
Ma la verità che viene detta è che non ci sono più casi e che quindi la Cina ha vinto la battaglia contro il virus, anche se ci sono degli scienziati, dei medici cinesi che mettono in guardia e dicono attenzione che potrebbe comunque arrivare la famosa seconda ondata. Seconda ondata che in realtà è già arrivata a Pechino a giugno, e in quell'occasione si vide come comunque loro erano stati in grado di fare dei passi avanti rispetto, lo ricorderete, alle grandi chiusure di Wuhan, della provincia dello Hubei, quando proprio avevano blindato 60 milioni di persone, no? Ecco, già a Pechino utilizzarono un altro metodo, e cioè chiusero solamente la zona di questo mercato dove si era verificato il focolaio, e parliamo comunque di milioni di persone, però chiusero solamente questa zona, i quartieri attorno, e nel resto della città la vita continuava a scorrere abbastanza normalmente. E mi ricordo all'epoca fecero anche questi tamponi di massa, letteralmente, alla popolazione di questi quartieri e poi anche alle categorie a rischio, pronto consegna, i camerieri, tutti quelli che avevano contatti con il pubblico. Quindi evidentemente la Cina ha trovato una sua piattaforma, chiamiamola così, per affrontare il virus. Del resto pensano che i rischi vengano soprattutto da fuori. Quando dico fuori non intendo solamente stranieri, ma anche cinesi di ritorno che rientrano in Cina, e anche per quello hanno approntato queste misure che sembrano abbastanza drastiche vedendole da qui, però la quarantena obbligatoria di 2 settimane direttamente all'aeroporto, arrivi, vieni prelevato e messo in un hotel, non a casa tua, per fare e resti sotto osservazione per 14 giorni.
Quindi non è un buon momento per andare e venire dalla Cina da questo punto di vista. Grazie, grazie Gabriele Battaglia ancora una volta per essere stato con noi. 13:30, abbastanza puntuali oggi. 349-238-6666 per i vostri messaggi se volete commentare quello che avete sentito sin qua. Ritorniamo tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Nobel per la pace al World Food Program, l'agenzia ONU per la sua lotta alla fame nel mondo. Emergenza Covid, il presidente della conferenza delle regioni Bonaccini, siamo pronti a maggiori restrizioni. Fridays for Future, i giovani tornano in piazza per fermare il cambiamento climatico. Luca Palamara è stato radiato dalla magistratura, lo ha deciso il CSM per il coinvolgimento nelle inchieste. Ad Arezzo oggi l'ultimo discorso pubblico della senatrice Segre, testimone della Shoah, che dice «non ho mai dimenticato». Eccoci qua in diretta alle 13:37 con Effetto Giorno. Cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666. Giusto, una precisazione di un ascoltatore che dice «i posti letto non sono in esaurimento in Campania, questa è una bufala». Infatti non ho detto questo, caro ascoltatore, abbiamo dato un altro numero che riguarda Napoli in particolare. Su 650 posti dedicati ai malati Covid, su 630, 550 sono esauriti. Quindi a Napoli si va verso l'esaurimento dei posti, non in Campania. Adesso, come sempre, è il momento di Alberto Rioli, che si occupa di una importante questione di borsa.
Il punto di Alberto Rioli.
Oggi la borsa di Milano, quella che spesso chiamiamo Piazza Affari, è stata venduta a una cordata italo-francese composta da Euronext, Cassa Depositi e Prestiti e Intesa San Paolo. A vendere il London Stock Exchange, il blasonato listino di Londra, che deve disfarsi di alcune partecipate per evitare problemi antitrust, perché ha siglato l'accordo con la piattaforma Refinitiv, che opera in 190 paesi. L'operazione su borsa italiana vale 4,3 miliardi e crea adesso il principale listino europeo, con 1.800 società quotate e 4.400 miliardi di capitalizzazione, nell'acquisizione compresa la piattaforma MTS, mercato telematico dei titoli di Stato, quella che serve a trattare all'ingrosso i bond sovrani italiani e internazionali. Quella piattaforma, nata alla fine degli anni Ottanta per volontà della Banca d'Italia, Tesoro e delle banche, per aumentare la possibilità di gestire la liquidità dei titoli di Stato e ridurne il costo, è diventata un'eccellenza internazionale. È stata l'apripista, ma subito adottata in tutta Europa, in altre nazioni come Israele. MTS opera anche negli Stati Uniti e troverà certo un nuovo ruolo anche nella prossima gestione dei bond emessi direttamente dall'Unione Europea. È un'eccellenza tecnologica ed è utile rammentarlo anche perché anche questo è made in Italy.
Allora, avevamo detto che saremmo tornati a parlare dell'emergenza Covid. Partiamo da questa notizia. C'è una lettera appello lanciata da alcuni scienziati che ha raccolto 137.000 firme, che parte da una domanda. Il lockdown è stata la strategia migliore per combattere il Covid? Può essere replicato adesso in caso di un riaumento dei contagi o è arrivato il momento di fare una riflessione diversa? La loro risposta, che è una risposta negativa, cioè non è stata e non è adesso la migliore strategia il lockdown per combattere il virus, di questi scienziati, io sto facendo una sintesi, ma insomma la trovate in rete questa lettera, non è però neanche quella di negare, no? O di dare un via liberi tutti, ma cercare altre strade più mirate, come per esempio isolare le persone più a rischio. Questo per dire che anche i meno allarmisti sono comunque preoccupati, danno per scontato che si assista ad un rialzarsi dei casi che fa parlare di seconda ondata. Ne parliamo con Giorgio Sestili, fisico, divulgatore scientifico che ha creato una pagina Facebook Coronavirus Dati e Analisi Scientifiche. Benvenuto Sestili.
Buonasera, buongiorno a tutti.
Allora, i dati, oltre 4.000 casi in 24 ore con 128.000 tamponi, proprio questo rapporto però, voi dite, è arrivato a un punto di rottura, un punto di svolta, rapporto tra tamponi fatti e casi. Perché è così?
Ma perché analizzando i dati di marzo e aprile a livello internazionale per la maggior parte dei paesi che al mondo hanno comunicato i dati della prima ondata della pandemia, quello sì, che emerge con forza, con una forza evidenza scientifica, è che i paesi che meglio hanno contenuto l'espansione del virus sono quelli che sono stati capaci di mantenere questo rapporto tra il numero dei casi positivi e i test effettuati al di sotto del 3%. Al di sopra di questa soglia si è sempre registrata poi una crescita repentina dei casi.
Perché? Ed questo proviamo a spiegarlo, no? Perché quando questo rapporto supera questo numero, questa soglia, questo 3, sì, vuol dire che cosa vuol dire? Che si sta inseguendo il diffondersi del virus.
Significa...
e non si sta più prevedendo.
Esatto, significa che noi non siamo capaci di anticipare le mosse del virus e che ci perdiamo per strada tutta una serie di persone positive. Queste persone positive, non essendo individuate dall'attività di screening, sono libere di circolare e di infettare a loro volta altre persone. E quindi si innesca una spirale negativa che poi porta a una crescita esponenziale sempre più veloce dei contagi.
Ecco, i dati di oggi, confrontati anche a quelli di marzo e aprile, che proiezione danno? Temporale, quando la situazione potrebbe diventare preoccupante, ripetiamolo, per quanto riguarda i posti letto disponibili negli ospedali, perché questo resta sempre poi diciamo il nodo fondamentale.
Allora, secondo le nostre stime, il tempo di raddoppio dei casi si è abbassato da essere di 20 giorni a circa 14 giorni al momento. Questo significa che fra 14 giorni noi potremmo avere il doppio dei casi che registriamo oggi, quindi essere intorno ai circa 10.000 casi giornalieri. È chiaro che poi ormai sappiamo che l'effetto dei contagi su le terapie intensive e sì, i decessi ha un ritardo di circa 7-10 giorni, quindi è chiaro che i 4.000 rotti contagi di ieri avranno un effetto importante sull'aumento delle ospedalizzazioni fra circa una settimana. Prevedere quale sarà l'effetto sulle terapie intensive sul medio periodo adesso non è semplicissimo, ma il punto è trovare, ricostruire un argine evitare che i contagi arrivino a questi livelli.
Questo argine, se ho capito, rispetto alla sua analisi, torna a quello che era la proposta di fine estate del professor Grisanti, di triplicare o quantomeno insomma, di aumentare molto la capacità di fare tamponi, piano che il governo ha, come dire, accarezzato, ma che poi ha abbandonato nel momento in cui l'epidemia sembrava sotto controllo.
Il professor Crisanti, che ricordiamoci è stato il fautore del modello Veneto, tanto acclamato come regione virtuosa che più e meglio di tutte ha saputo gestire la prima ondata dell'epidemia, aveva un piano pronto per poter effettuare 300.000 tamponi al giorno. Questo piano non è stato preso in considerazione dal governo. Al momento l'Italia non è stata ancora capace di fare più di 125.000 tamponi, quando Spagna, Germania e Regno Unito stanno ormai stabilmente sopra i 200.000 tamponi giornalieri.
Io mi fermerei qua a Sestili perché non ho più tempo a disposizione. Comunque grazie per questa analisi e per questo anche ultimo dato: 200.000 il livello dei tamponi in Germania e in Gran Bretagna e in Spagna, paesi che sono messi anche peggio di noi per quanto riguarda la Spagna, in particolare la Gran Bretagna. Quindi l'Italia ha questo obiettivo sicuramente da raggiungere per stare tutti più tranquilli, non per altro. 13:45, Effetto Mondo, Giulia Crivelli tra un attimo con noi.